redigio.it e la storia continua. Gennaio 2024, giovedì, settembre 04 025. Radio Fornace cosa consiglia di ascoltare oggi? La villa di Comabbio. È una villa romana nei dintorni del lago di Comabbio. Buon ascolto. Storie di Milano. Il nostro Milan in casa Merini. Non si può immaginare Milano senza l'irriverente ironia della sua lingua, che non ha risparmiato nemmeno luoghi e avvenimenti. Una caratteristica di Alta Merini era la capacità di trasfigurare la tragedia in commedia. L'aiutava il dialetto milanese e quando era arrabbiata le veniva ancora meglio. Chi ha lavorato 15 anni al suo fianco e con gli altri amici che l'hanno conosciuta bene, insieme alla poesia che le era stata donata dal cielo e di cui era portatrice naturale. Alda era un genio comico. In pochi istanti riusciva a guardare e a far vedere agli altri una situazione effettivamente tragica che lei trasformava in qualcosa che poteva far ridere fino alle lacrime. Il dialetto milanese, con la sua ironia e il suo humor, l'aiutava a trasformare quello che la affliggeva in qualcosa di allegro. Ricordo un giorno con lei molto cupo, alta sul letto, fuori pioveva. Un silenzio angoscioso nella stanza, finché Alda iniziò improvvisamente un monologo che sembrava uscito da El Nost Milan. Protagonista un ubriaco che aveva scambiato un palo della luce per una signora. Una improvvisazione di oltre mezz'ora. Ida impersonificava l'ubriaco che in dialetto milanese tentava di comunicare con l'immaginaria signora che era al palo della luce. Così la giornata si trasformava. La pioggia e la cupezza erano diventati elementi necessari per il monologo, perché l'ubriaco si trovava effettivamente di notte da solo, sotto una pioggia scrosciante, cercando di intravedere il viso della signora che non rispondeva mai. Ricordo le lunghe telefonate nella quali Alda mi dettava poesie sublimi, per passare poco dopo a una barzelletta. Poi ridendo metteva sul telefono. Così era, poesia pura e pura allegria. Un giorno Alda chiamò il suo grande amico Alberto Casiraghi. Era disperata. Ieri sera Seri 3 ha pensato a Masam. E Alberto rispose: Mada, ma non hai appena mangiato? Ma scrivi una poesia e lasciamo perdere, perché la vita è più forte della morte. E l'Alda iniziò a dettare. Quando cade una rosa e viene riassorbita dalla terra, e la sua carne di fiore diventa spirito. La terra piange per quella sua morte. Così io piango perché tu sei caduto nel mio grembo, inaspettatamente. Così la poesia, insieme all'innata allegria e alla voglia di vivere, erano le sue misteriose forze, con il dialetto sempre attaccato. Mangiare per tenere in vita il cervello. Non c'era penuria di cibo, ma solo penuria di soldi. Pochi erano i soldi, molto pochi, e bisognava tirare la cinghia. Però non ho mai sentito dire che qualcuno fosse morto di fame. Magari si viveva di uova, da chi aveva le galline, di galline, quando finiva la stagione produttiva delle uova, gallina vegia la fa buon bread, e di patate, come è capitato a me. No, la fame non l'ho mai patita. A volte un pasto, e non qualche volta solamente, consisteva in una scodellona da 2 litri colma di minestrone. E che minestrone! Gambe di sedano, fagioli, carote, patate, foglie di verza intere, riso, pasta a piacere. Qualche volta né riso né pasta, ma solo verdura. Cotta, ricotta, ma mai frullata. Il condimento consisteva in un po' di olio, un pizzico di burro, una bella fettona di lardo dalla larga e viva vena rossa. La carne si comperava solo una volta alla settimana, al brodo del risotto la domenica. Quanti piatti di risotto ci sono nella mia vita? Tante quanto le stelle della Via Lattea, con fegatini, con la luganega, con gli osbus, i prosciutti, lo zafferano, con i funghi, un riso in cagnon, un risotto in padella, con i fagioli e le patate. Quel riso che in tempo di guerra andavamo a barattare in bicicletta fino a Cameri, a Trecate, a Cerano. Cotto in bianco con un goccio di olio e un po' di burro o con un cucchiaio di salsa o di pesto. Cotto con latte o con le rape o compresso in polpette. E la bisecca, che è trippa. Mangiare popolare, ma gustoso con quei fagioli borlotti o di Spagna che mi ricordavano sempre quel verso dantesco che dice «Ed elli aveva del cul fatto trombetta». E la cassera, che la mia mamma preparava il giorno prima cuocendo per delle ore di fila le foglie delle verze che alla fine si riducevano a un decimo del volume iniziale. Toponimi di Cadrezzate. Moncalvo è un'altura di circa 300 metri a sud del paese, al confine con i comuni di Osmate e Capronno, che i locali chiamavano Montcalvo. Il toponimo è frequente anche nelle zone della Lombardia d'Italia. Moncalvo è nella località di Versigia. Il nome, con tutta probabilità, richiama le caratteristiche di un monte poco ricoperto da alberi e arbusti. Monteggia, noto come Montegge, è una piccola altura che si incontra a nord-ovest del paese sulla strada che porta verso Brebbia. L'Olivieri segnala in alcune carte del XIII secolo un loco Monteggia de Brebbia. Oggi il nome è legato a quella di un ponte. È infatti noto a tutti i locali il ponte di Monteggia. E il nome si rifà al latino monticulus per indicare una piccola altura. Il toponimo è largamente presente in tutta la Lombardia con altre forme e diverse desinenze suffissali. Il Monte Lungo, in dialetto Monteslung. È un poggio che si estende più in lunghezza che in altezza, localizzabile tra l'area del Rondegallo e quella della Barraggiola. La Motta Bianca. Il toponimo ricorre in dialetto come Mot Bianc, ma qualche parlante locale è solito citarlo come Bianc, termine più noto e trasparente. L'altura si trova a ridosso della più alta zona delle Motte e si colloca all'intersezione delle strade che da Cadrezzate portano a Ispra, Capronno e Travedona. Motta è il nome di vari luoghi lombardi con il significato di mucchio di terra. L'origine è sicuramente da ricercarsi nel latino volgare mutta, forse originato da una base celtica, Mutz. Una possibile interpretazione per Bianca può essere cercata nel termine tardo latino planca o palanca, con il significato di superficie liscia anche in pendio. L'organizzazione della necropoli, quella di Canagrate. Non è possibile definire con precisione l'estensione della necropoli di Canagrate, il numero di tombe e la loro precisa disposizione. Al momento delle campagne di scavo, infatti, alcune zone del sepolcreto erano precluse all'indagine per la presenza di edifici o già intaccate dall'attività di cava. L'area indagata da Ferrante e Ritatore nel 1953 al 1956 è una fascia di 42 metri in senso ovest-est e di 19 metri in senso sud-nord, per un totale di 680 metri quadrati. Tuttavia, tenendo conto delle scoperte iniziali documentate dall'ingegner Sutermeister nella cava Morganti e nella proprietà Rimoldi, è probabile che la necropoli si estendesse per 65 metri in senso ovest-est e occupasse oltre 1200 metri quadrati. A non grande distanza, inoltre, vi erano forse anche altre aree di sepoltura, ad esempio la tomba rinvenuta a 600 metri a sud, presso la scuola d'infanzia nel 1954 e può appartenere a un diverso nucleo di tombe. Il numero di sepolture rinvenute fra il 53 e il 56 è di 164. Questo valore non è però realistico. Nell'area della Casa Colombo potrebbero esservi state circa 50 tombe. Altre decine potrebbero essere state distrutte nella zona orientale della necropoli, fortemente intaccata dalla cava Morganti. È verosimile che le tombe fossero almeno 300. Osservando la planimetria di scavo, la disposizione delle sepolture appare a tratti più rada, a tratti invece abbastanza fissa. Si riconoscono infatti zone di maggiore densità, in cui le tombe risultano anche a contatto e potrebbero suggerire legami familiari. In questo caso è plausibile che vi fossero segnacoli o elementi per distinguere i vari nuclei. Durante lo scavo sono state individuate anche alcune aree carboniose, a volte caratterizzate dalla presenza di cocci e ossa combuste, che Ritatore interpretò come aree di cremazione. Ustring. Sempre dalla necropoli di Canagrate, il rituale funerario e le strutture tombali. Il rituale funerario della cultura di Canagrate è la cremazione esclusiva. E questa è la pratica funeraria prevalente nella tarda età del bronzo, cioè dal XIII secolo a.C. circa. Anche in Italia nord-orientale e in ampie aree a nord delle Alpi, dove, data la presenza di estese necropoli a cremazione, si è parlato di cultura dei campi di urne. Le tombe sono costituite da un pozzetto in cui è deposta l'urna cineraria e che è colmato, nella maggior parte dei casi, con la terra carboniosa del rogo. Si tratta quasi sempre di pozzetti in nuda terra, talora con una pietra sul fondo e una copertura. Fanno eccezione alcune tombe con ciotoli a rivestimento delle pareti o disposti a formare una specie di cista litica a protezione dell'urna, nonché prive di cinerario, con le ceneri coperte da qualche frammento ceramico. Le tombe di norma sono singole e contengono una sola urna, priva di ciotola coperchio. Vi sono tuttavia pozzetti utilizzati per più ossuari e pozzetti con un solo ossuario ma contenente deposizioni multiple. Ad esempio, nell'urna della tomba numero 9 erano sepolti 5 individui subadulti di età fra 1 e 10 anni, mentre l'urna della tomba 25, bisoma, conteneva un adulto di genere non specificato e un bambino. Situazioni di questo genere sono solitamente riferite a decessi simultanei o a individui con un legame di parentela o affettivo. Un aspetto caratteristico del rituale consiste nella posizione capovolta dell'urna, cioè con la bocca rivolta verso il basso, che a Canegrate riguarda quasi la metà delle tombe analizzabili. Il fenomeno è stato ricondotto al genere del defunto, poiché i corredi, con elementi segnatamente maschili, come le armi, hanno l'urna capovolta, mentre quelli femminili hanno l'urna diritta. Urne capovolte sono documentate anche in altri contesti della cultura di Canegrate, come a San Iorio di Locarno e a Piano Gentile. Si parla di orientamento bipolare secondo il genere e spesso le comunità protostoriche regolavano l'uso dei sepolcreti e talvolta anche l'accesso secondo parametri legati al sesso, come sempre in questo caso, e all'età, al lignaggio e altre condizioni significative per i codici che ne definivano l'articolazione sociale. Redigio.it e la storia continua.